la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Martedì 2 gennaio, 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per Newsline, con voi fino alle 9.30, tante le notizie, gli approfondimenti e anche il collegamento telefonico con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, per rispondere anche alle vostre segnalazioni al 342 81 04 111. Ci occuperemo con lui degli scenari e degli obiettivi del 2024 dei cantieri tranviari, la questione del taglio dei 30 milioni di fondi destinati all'infrastruttura che si ripropone in maniera inquietante, ma anche la sicurezza stradale, i marciapiedi nuovi in via Romana e non solo. Partiamo però dalla cronaca, notizia che troviamo anche sull'home page del nostro sito controradio.it, l'abbiamo anticipata, la nuova pista per la scomparsa di Cataleia, la bambina di 5 anni che non si trova più dal 10 giugno 2023, si è passati dall'ipotesi di una vendetta maturata nel racket degli affitti nell'occupazione dell'ex hotel Astor ad una possibile vendetta trasversale. E poi il grande successo di partecipazione del Capodanno a Campi Bisenzio con gli operai ex GKN, oltre 5.000 hanno partecipato dando un fortissimo messaggio di presenza e solidarietà, e avremo in collegamento poi tra poco il sindaco di Livorno del comune di Livorno, Salvetti, una mozione importante che è una precondizione contrattuale per le gare d'appalto dell'amministrazione comunale, ovvero un salario minimo di 9 euro l'ora per tutti i lavoratori impiegati negli appalti del comune di Livorno. Infatti, mentre a livello nazionale la proposta dei partiti di opposizione è stata affossata dalla maggioranza, l'introduzione di un salario minimo legale inizia a prendere forma a livello locale, seppur solo forma di indirizzo politico, perché come dicevamo il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato a larga maggioranza questa mozione in sostegno della retribuzione dei lavoratori comunali. Appunto, avremo tra poco il sindaco con noi. C'è poi una notizia, non so se li avete visti in giro in queste festività a fare la truffa del gioco delle tre carte in centro anche a Firenze. Bene, la Polizia Municipale contro la truffa del gioco delle tre carte nel pomeriggio del 31 in piazza San Lorenzo ha identificato e sanzionato per 160 euro due uomini di 43 e 39 anni ed un terzo di 57 che stavano appunto effettuando questa truffa. Gli agenti hanno sequestrato gli strumenti utilizzati e segnalato i soggetti alla questura per provvedimento di DASPO urbano. Si tratta di due cittadini di origine macedone e di un cittadino rumeno. Ma alle 8 passate da 7 minuti partiamo con le previsioni del tempo per questa prima settimana di gennaio, in particolar modo per la giornata di oggi. Buongiorno dall'AMMA, Roberto Vallorani in diretta telefonica con noi, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Allora, qual è la situazione, soprattutto se ci sarà un cambiamento rispetto al quadro che si è mantenuto sostanzialmente stabile in quella fine dell'anno che ci ha appena lasciato?
Sì, comincia il nuovo anno sulla falsariga di come è finito il 2023, ovvero permane questo flusso umido e generalmente mite, soprattutto in quota, per appunto area più umida che giunge dal Mar Tirreno, le perturbazioni atlantiche scorrono sì ma a latitudini più settentrionali, quindi oltre l'arco alpino, quindi diciamo sia per la giornata di oggi che quella di domani avremo molte nuvole che tenderanno a aumentare anche nella giornata di oggi, soprattutto dal pomeriggio sul nord, quindi qualche pioggia attesa sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, in parte anche quella di Firenze, però diciamo lo spartiacque lo fa un po' il Valdarno per quanto riguarda appunto le piogge di oggi pomeriggio fino alla prima parte della mattina. È una perturbazione molto, molto modesta su di noi, riguarderà appunto più direttamente il nord Italia, soprattutto le zone oltre Alpe, piogge deboli, qualche debole nevicata possibile nella prima parte del pomeriggio fino alla sera oltre 1500 metri, poi però nuovamente lo zero termico tenderà a salire, quindi torneranno le piogge in Appennino, fenomeni che si esauriranno nella mattinata di domani, mercoledì. Proseguirà la settimana su queste note qui, non sono atteso piogge di rilievo giovedì, mentre da venerdì diciamo il cambiamento inizialmente riguarda appunto tutto il nord-ovest della nostra penisola, anche versanti tirrenici. Dalla seconda parte di venerdì è atteso il transito di una perturbazione atlantica ben strutturata, che porterà a maltempo diffuso, piogge più consistenti diciamo di queste del finire dell'anno e d'inizio 2024, quindi una perturbazione vera e propria che sembra poterci interessare fino all'Epifania, quindi una perturbazione piuttosto intensa che riporterà la neve in Appennino, ma non prima di domenica sembra attualmente, quindi questo è lo scenario più probabile. Tempistiche e modalità insomma vanno raddrizzate giorno dopo giorno.
Assolutamente, ci aggiorneremo infatti nei prossimi collegamenti. Grazie però per questo quadro abbastanza esteso. Grazie a Roberto Vallorani dall'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo.
The Stella, il tuo spazio in città per colazioni, pranzi, aperitivi e cene. Aperto da lunedì al sabato nel cuore di San Frediano a Firenze.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi, e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cene sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
Controradio.
Minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Vi abbiamo detto per quanto riguarda la cronaca e le nuove indagini che coinvolgono il contesto intorno al quale si è verificata la scomparsa il 10 giugno scorso di Cataleia. La nuova pista, la nuova ipotesi, in realtà è una vecchia ipotesi che si ripropone e viene adesso scandagliata con maggiore attenzione, di una vendetta trasversale per un abuso sessuale subito da un'altra bimba che viveva anche lei dentro l'ex albergo. Particolari sullo home page del nostro sito controradio.it. Il Corriere apre con il bilancio sui botti di Capodanno, 5 minori feriti dai botti a Grosseto, 15enne rischia di perdere una mano, a Capanno ribomba carta con pezzi di ferro. E di taglio alto invece la questione della tranvia. Gavinana aspetta la tranvia, il ponte, in arrivo la lunga stagione dei cantieri, avremo occasione di parlarne alle 8.40 con l'assessore alla mobilità di Firenze Stefano Giorgetti. C'è poi la notizia che riguarda il capodanno dell'ex GKN, in 5.000 per il veglione di lotta, dobbiamo vincere il virgolettato. Fotonotizia sulla festa di capodanno e di lotta alla GKN di Campi Bisenzio, anche dalla Nazione di Firenze, l'altro veglione, questo il titolo, e migliaia davanti all'ex GKN per il San Silvestro di lotta dei lavoratori e Betori, oltre ai temi della casa e della povertà, cita anche il caso di Campi Bisenzio. Di taglio alto invece la vicenda della sofferenza per quanto riguarda il sistema sanitario a fronte della combinazione influenza Covid e degli altri fattori di incidenza, in un solo giorno quasi 14.000 interventi, cittadini incollati al telefono senza parlare con gli operatori, il sistema collassa e le misure anti-caos non vengono messe in atto. La Repubblica invece decide di concentrarsi sull'accusa di Giani, questo il titolo, alluvione, il governo assente, intervista al governatore, ci sono 2 miliardi di danni, da soli non possiamo aiutare i cittadini, e per la sanità l'altro virgolettato riguarda i centri di primo soccorso nelle case di comunità, alleggeriranno gli ospedali. C'è poi un'indagine, un report che parte da dati Tecnocasa sul caro affitti, lo anticipava anche questa mattina presto il nostro Jimmy Tranquillo, il 2024 sarà un altro anno nero, addirittura Firenze supererà Milano nel 2024, infatti il capoluogo toscano supererà Milano e diventerà prima in Italia per costo degli affitti, con una variazione, dunque un incremento del 18%, sfiorerà i 29 euro al metro quadro, questo quanto risulta anche da immobiliare.it, mentre la città della Madonnina si fermerà a 25 euro a metro quadro. Cercheremo di capire di più e avere maggiori informazioni rispetto a questo report che pone degli scenari sull'emergenza abitativa, più che un'emergenza, una questione strutturale di sofferenza che vive il territorio fiorentino, anche in collegamento alla questione degli affitti turistici. Molti infatti sono anche gli interventi di rispetto a questo nelle pagine locali di oggi. Ma alle 8:17, come anticipato, ci colleghiamo con Livorno, con il sindaco Luca Salvetti. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buon anno a tutti.
Sindaco, vogliamo aprire l'anno dell'informazione locale su Controradio anche con una buona notizia, con un impegno perlomeno in un percorso che in qualche modo Livorno sta tracciando sul fronte del salario minimo di 9 euro l'ora per tutti i lavoratori impiegati negli appalti del comune di Livorno. Si parte da una mozione che però potrebbe davvero diventare laboratorio. Ci spiega di cosa si tratta?
Sì, è una mozione che è stata presentata in Consiglio Comunale ed è stata approvata a larga maggioranza, solo la destra ha votato contro, e in questa mozione praticamente si traccia quello che i territori e le amministrazioni locali possono cominciare a fare in un quadro che viene normato invece dal governo centrale. Noi abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione al salario minimo da inserire in tutti i percorsi e processi di gare di appalto, affidamento di lavori, in modo che le ditte che entrano in contatto con il comune di Livorno, l'amministrazione comunale, abbiano come riferimento il tema del salario minimo. Naturalmente noi questo lo possiamo fare nell'ambito di ciò che ci consente la normativa, e quindi abbiamo scelto 3 vie fondamentali. La prima è quella di inserire nei prossimi appalti, nelle prossime gare che andremo a fare, una premialità per chi delle aziende, delle ditte che si presenta, farà riferimento ai livelli del salario minimo per i propri lavoratori. 2, andremo a scrivere, questo politicamente, una lettera al governo nel quale chiederemo che venga affrontata la questione che si dia la possibilità alle amministrazioni locali nell'espletare gli aspetti burocratici delle gare di appalto di poter avere come riferimento il salario minimo. La terza cosa è quella di andare a vedere quali sono le gare in scadenza e quelle che arriveranno invece in futuro per poter costruire un cronoprogramma di riferimento con il salario minimo come elemento caratterizzante la gara stessa. Queste sono le scelte che abbiamo fatto e devo dire che è un segnale soprattutto politico, anche concreto, ma che vedo ha avuto un riscontro. Sono già diversi comuni che ci chiedono copia della delibera.
Ecco, questo è importante proprio nell'ottica in cui dicevamo del laboratorio concreto, no? Uno strumento che può essere replicabile a partire dai territori, un messaggio importante al governo nazionale. Non c'è una obbligatorietà proprio per la lacuna legislativa che ancora permane, ma in qualche modo c'è una precondizione.
Sì, è una sorta di precondizione che io definirei più premialità, ovvero all'interno dei bandi si possono mettere dei punti in più alle ditte, alle aziende che si presentano e nel loro progetto inseriscano il tema del salario minimo. Io questo sono pienamente convinto, così come le forze che hanno presentato la mozione e poi tutte quelle che lo hanno approvato, che non si può solo nel 2024 parlare di nuovo lavoro da trovare per i nostri ragazzi o per i nostri cittadini. Noi dobbiamo trovare lavoro, ma dobbiamo trovarlo anche di qualità, perché è un elemento imprescindibile. Insieme, prima sentivo parlare del tema della casa, sono i due elementi per dare dignità alla vita delle persone.
Assolutamente, è anche uno strumento di educazione alla dignità rispetto al mondo produttivo, sindaco. Ci sono delle situazioni negli appalti, pensiamo al settore della cultura, in cui si parla di meno di 5 o di 6 euro l'ora, dunque in qualche modo si alza l'asticella in maniera importante.
Sì, assolutamente. Noi francamente nel nostro territorio non ci sono esempi di un lavoro proposto in questi termini. Noi nel campo culturale ad esempio abbiamo un appalto per i servizi legati al settore cultura che ha dei livelli e dei riferimenti piuttosto alti. Dobbiamo secondo me mettere dei punti fermi per evitare che si possa scendere sotto determinati livelli. Livorno è sensibile da questo punto di vista, lo è sempre stato storicamente per la propria storia. Mi immagino che però da altre parti questi rischi di un lavoro svenduto siano molto alti e dobbiamo fare qualcosa per invertire la rotta.
Un'ultima considerazione, sindaco, c'è a cascata però un problema che su cui forse la mozione non potrà intervenire, che è quello dei subappalti.
No, lì c'è proprio un'impossibilità di intervenire al momento attuale. Ed è proprio per questo che secondo me servirebbe anche a livello nazionale, con il lavoro dei parlamentari, anche in questo territorio, provare a costruire tutti insieme, indipendentemente dal colore della forza politica, un percorso diverso. Ripeto, la dignità del lavoro e la qualità del lavoro devono essere dei riferimenti per la vita nostra, futura e dei nostri ragazzi. Bisogna che tutti i governi che ci sono, sia quello che c'è attualmente che quelli futuri, di questo facciano un po' un punto di riferimento. Al momento non vedo segnali positivi, però dobbiamo fare qualcosa per muoverla la situazione. Magari partendo dai territori riusciamo a tenere qualche elemento.
Esatto, sa che noi abbiamo una rubrica che di solito va in onda il lunedì, ma ieri era festa, che si chiama In fondo a sinistra e appunto dove non arriva la politica arriva Contro Radio. Cerchiamo di raccontare storie che hanno a che fare con quel mondo valoriale. Ecco, forse sarebbe potuta essere proprio una storia da raccontare in questa rubrica, non a caso partendo da Livorno, sindaco. Abbiamo voluto dare comunque un segnale importante in questo inizio d'anno partendo da fatti concreti, dal territorio che possono essere replicati per fare fare pressione poi sul contesto nazionale. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi e buon anno.
Alle 8 e 28 minuti leggiamo dal televideo aggiornamenti sul sisma in Giappone. Si aggrava il bilancio delle vittime del forte terremoto di magnitudo 7.6 che ha scosso la costa occidentale del Giappone. I morti sarebbero infatti almeno 30, concentrati a Ishikawa, epicentro del sisma. Naturalmente informazioni nel GR di Popolare Network. Tra poco passeremo infatti la linea a Milano, poi torneremo con l'assessore alla mobilità del comune di Firenze dalle 8:40, Stefano Giorgetti. Con l'anno nuovo partono i lavori della linea tranviaria fiorentina da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, lavori che cominceranno dal nuovo ponte sull'Arno a Gavinana e dal deposito del tram in Viale Europa. Faremo il punto su questo, ma anche sulle ripercussioni che avrà il taglio di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione della tranvia. La preoccupazione è stata rinnovata dalla parlamentare PD fiorentino Gianassi. E poi sul versante della sicurezza stradale c'è una notizia importante che è arrivata ieri: l'approvazione dalla Giunta del progetto relativo al tratto Piazza della Calza, Via del Ronco, marciapiedi nuovi e più larghi anche in Via Romana. Tutto questo dalle 8:40 in Newsline, dunque rimanete con noi su Controradio.
Le 8:30, Popolare Network, buona giornata. Le notizie: la guerra in Ucraina, Kiev in questi minuti è sotto attacco. Decine di esplosioni sono state udite nella città, causate da diversi missili che continuano a cadere sulla capitale ucraina. Almeno 10 feriti dopo che un incendio è scoppiato in un condominio e la corrente elettrica è saltata in diverse zone della città. È stata colpita anche Kharkiv, nel nord-est del paese, dove ci sarebbero almeno un morto e 20 feriti. Alle prime ore di questa mattina l'esercito ucraino aveva già avvertito di circa 20 aerei da guerra russi in volo verso il paese. Un attacco che arriva a poche ore dopo quello del primo dell'anno, che ha colpito l'Ucraina con 90 droni, un numero record anche rispetto all'anno scorso. Una vendetta russa dopo il raid ucraino che a Belgorod, in Russia, ha ucciso 25 persone, ma anche una strategia volta a colpire con più forza le città e a terrorizzare la popolazione, dichiarata dallo stesso Putin. Nel sud della striscia di Gaza, nella notte, l'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi sia via terra sia via aerea. È stata colpita soprattutto la città di Khan Yunis, ormai da giorni circondata dalle truppe ed epicentro del conflitto in quest'area dell'enclave. Ma missili sono stati lanciati anche verso la città di Rafah, al confine egiziano, e attorno al campo profughi di Jabalia, nel nord. Intensi combattimenti anche nei campi profughi del centro della striscia. Al Jazeera ha riferito di 15 persone che sono state uccise in un attacco israeliano a Deir el-Balah, nel centro di Gaza. Gli attacchi arrivano dopo che Israele ha dichiarato che inizierà a ritirare alcune truppe da Gaza, ma anche che si sta preparando a una guerra lunga e una campagna militare molto intensa che continuerà per almeno 6 mesi. È un caso politico il fatto del Capodanno con la pistola, una festa con esponenti di Fratelli d'Italia, il sottosegretario alla giustizia Delmastro, il suo collega di partito, il deputato Emanuele Pozzolo. Eli Schlein ha chiesto a Giorgia Meloni di chiarire, dire che provvedimenti prenderà. Tutta l'opposizione attacca, tace per ora la Presidente del Consiglio. La linea del partito è quella di minimizzare e derubricare il tutto a fatto di cronaca, senza nessuna valenza politica, anche se da Palazzo Chigi trapela l'irritazione di Meloni. La procura di Biella ha aperto un'indagine, le versioni sono diverse. Il deputato Pozzolo ha ammesso che l'arma fosse sua, ma ha detto che non l'aveva lui in mano nel momento in cui ha sparato. Dunque, chi aveva quella pistola carica portata alla festa? Il sottosegretario Delmastro ha detto che lui in quel momento era fuori, era in cortile quando c'è stato lo sparo. La sindaca del paese dove è avvenuto il fatto, si tratta di Rosazza nel biellese, è la sorella di Delmastro stesso. Ad Afragola è stato arrestato il nipote della donna uccisa da un colpo di pistola in casa durante la serata dell'ultimo dell'anno. È il nipote della vittima, è stato lui a sparare durante i festeggiamenti. Il numero dei morti per il terremoto in Giappone sta aumentando a mano che i soccorsi proseguono sotto le macerie degli edifici distrutti dal sisma. Sono morte almeno 30 persone, il bilancio però è ancora provvisorio. La città di Uajima, nella prefettura centro-occidentale di Ishikawa, è una delle più devastate dal sisma, con oltre 200 tra edifici e altre strutture andati a fuoco negli incendi scoppiati dopo il terremoto. Nella stessa provincia quasi 50.000 famiglie sono ancora senza elettricità. Le scosse continuano, l'ultima alle 2:15 di questa notte, ora italiana, c'è stata nella stessa zona del Giappone un'altra scossa forte di magnitudo 5.6. Secondo gli esperti ce ne saranno altre. Ieri la più forte era stata di magnitudo 7.5, la più violenta mai registrata in quella regione. In Corea del Sud è stato accoltellato il leader dell'opposizione, si chiama Lee Jae-myung. Un uomo lo ha avvicinato mentre lui in strada parlava con dei giornalisti che lo stavano intervistando. L'uomo lo ha colpito al collo con un coltello. Il politico adesso è in ospedale, l'aggressore è stato subito fermato e arrestato. Il tempo per la giornata: cielo per lo più nuvoloso, sono previste piogge nelle regioni centrali, in particolare delle nebbie al nord, le temperature rimangono sopra la media stagionale. Le notizie tornano alle 9:30, di nuovo una buona giornata, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1 prudenza per la presenza di materiale disperso tra Firenze in Pruneta e il bivio A1-A11 in direzione Bologna. Si ricorda che nella maggior parte delle strade toscane è obbligatoria la dotazione di catene da neve o gomme termiche a bordo dei mezzi. Sul raccordo autostradale sino a Firenze disagi per scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pruneta. Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024 per lavori di manutenzione stradale al viadotto sul fiume Arno, la circolazione ferroviaria tra Empoli e Firenze è sospesa. Cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali delle relazioni Firenze-Pisa-Livorno e Firenze-Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Dal 23 dicembre al 6 gennaio vivi la magia del Natale sul grande schermo con tutta la famiglia al cinema La Compagnia in via Cavour 50 Rosso, con il capolavoro d'animazione di Michel Oslu, Il Faraone, Il Selvaggio e la Principessa e i film cult di Disney Vintage Stories, Un Maggiolino Tutto Matto, Pomidottone e Manici di Scopa, Mary Poppins, Quattro Bassotti per un Danese, FBI Operazione Gatto e Elliot il Drago Invisibile. Tutte le info sul sito www.cinemalacompagnia.it.
Contro radio.
Sempre me stesso.
Alle 8.40 puntuali torniamo negli studi di Controradio e salutiamo, diamo il buon anno e il ben trovato all'assessore alla mobilità di Firenze, ben trovato all'assessore Giorgetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, scusatemi per la voce ma vengo anch'io da due giorni di malattia e quindi...
Abbiamo raccontato la sofferenza della Toscana rispetto al picco di influenze che ci sono state, che hanno anche messo un po' in crisi il sistema, assessore. Non vogliamo infierire su di lei, ma insomma diamo qualche indicazione importante in vista del 2024, perché si fa il punto anche oggi sul Corriere Fiorentino, sui lavori della linea tranviaria da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. Sarà insomma un anno importante per quanto riguarda il quartiere di Gavinano.
Sì, sarà importante, anche se la partenza dei lavori della linea per Bagno a Ripoli con i cantieri saranno inizialmente dei cantieri e non interesseranno la viabilità, perché prima di tutto dobbiamo realizzare il nuovo ponte sull'Arno in modo che poi si possa andare a intervenire sul ponte a Verrazzano, e quindi la realizzazione del nuovo ponte non avrà particolare impatto sulla viabilità. Saranno realizzati i parcheggi scambiatori, sarà realizzato il deposito importantissimo di tram per tutta la linea, per proseguimento anche della linea fino a Rovezzano, anche la seconda parte della linea tranviaria, e quindi inizialmente non avremo lavori nella prima parte del 2024, non avremo lavori sulla viabilità. Poi ora le ditte stanno completando il progetto esecutivo e da lì uscirà fuori il cronoprogramma e spiegheremo poi le varie fasi successive di intervento anche sulla viabilità.
Il nuovo ponte sarà riservato alle auto?
Sì, sarà un ponte a tre corsie riservato alle auto, però poi avrà lateralmente due piste ciclabili per senso di marcia e il marciapiede, quindi è un ponte completo da tutto punto di vista, però sarà sia per chi va in bicicletta, sia per chi va in monopattino, per chi va in auto, ma anche per chi si muove a piedi.
Invece per quanto riguarda i cantieri di Piazza della Libertà, qual è adesso la prospettiva in questi primi mesi del 2024?
Beh, allora in Piazza della Libertà stiamo andando verso il completamento delle opere. Io ho fatto un sopralluogo proprio prima di Natale sui cantieri, c'era l'ultimo spostamento da fare che è stato realizzato, proseguono secondo il cronoprogramma. Fra l'altro in questi giorni, nell'orario notturno, è iniziato anche il montaggio della linea di contatto a partire da Don Minzoni. Quindi, diciamo, per quanto riguarda Piazza della Libertà, si procede secondo il cronoprogramma, che ricordo prevede contrattualmente ora nella primavera di completare tutte le opere del sistema tranviario per quanto riguarda la variante al centro storico.
La fine dell'anno è stata caratterizzata anche dalla notizia ribadita dal parlamentare fiorentino del Partito Democratico Gianassi sulla non conferma dei fondi, dei 30 milioni di euro destinati alla realizzazione della tranvia. Qual è la situazione?
Questo è un problema, perché noi abbiamo già appaltato le opere, c'è già stata la gara e quindi in questo momento stanno completando lo sviluppo del progetto esecutivo, le ditte, per poi andare verso l'inizio dei lavori, che era prevista a metà 2024. Si sta parlando del primo tratto dalla Leopolda fino ad arrivare alle Piagge, e questo complica un po' gli aspetti, perché lo spostamento dopo il 2026 di questo finanziamento può creare problemi nella realizzazione, anche perché questa linea entro il 2026 deve essere completata, perché altrimenti non può essere messa in esercizio il tratto successivo che arriva a Campi Bisenzio, che ha le risorse del PNRR e quindi deve essere completata entro giugno 2026.
Era già stata ribadita questa preoccupazione in un atto proprio dell'onorevole Gianassi, non è stata nuovamente presa in considerazione, e c'è stata anche un'interpretazione di carattere politico del sindaco Nardella rispetto a un'amministrazione governata dal centro-sinistra, alla quale non vi è andata vita facile neanche sul fronte delle infrastrutture.
Questo è vero, perché ultimamente Firenze da questo punto di vista viene penalizzata, perché dopo aver fatto le gare, dopo avere tutte le risorse a disposizione, spostare le risorse può creare una serie di problemi. Ora vedremo come andare incontro a questo spostamento delle risorse, come cercare comunque di non ritardare nel realizzare le opere, però sono sempre, come dire, dei bastoni fra le ruote di chi governa e cerca di portare avanti le opere. Ricordo che noi a livello nazionale siamo fra quelli che hanno sempre rispettato i tempi nella realizzazione del sistema tranviario e siamo presi come esempio. Mettere fare questi tipi di operazioni un po' ci preoccupa, anche perché ne seguono altre a partire dallo stadio e da altri interventi.
Senta, torniamo su un tema che riguarda la tranvia, che ha a che fare con le pensiline, tema caro anche ai nostri ascoltatori. Ci sono aggiornamenti nel confronto con la soprintendenza? Tornerete a presentare un progetto che possa essere rivalutato?
Sì, torneremo a presentare un progetto che possa essere rivalutato. Ancora questo percorso non è stato fatto perché si pensava di farlo all'interno della progettazione esecutiva. Voi sapete, è stato da pochi giorni sottoscritto il contratto e quindi ora a gennaio riparleremo con la sovrintendente per capire come impostare l'operazione, però torneremo a riproporre le pensiline anche sui viali di circonvallazione.
Questo è importante, poi naturalmente daremo aggiornamenti. Ci arrivano foto, notizie da più parti nell'arco non solo del collegamento con lei, di parcheggi selvaggi della Mobike, no? Fermo restando che si deve fotografare il parcheggio effettuato, poi in realtà questo parcheggio viene fatto addirittura sulle strisce pedonali, sui marciapiedi. Come si può ovviare a questo cortocircuito, assessore?
Non è semplice, no? Abbiamo cercato, facendo questa operazione che è partita ai primi di ottobre, della sanzione, perché chi non fotografa quindi non ha la sanzione diretta da parte della società, oppure se fa una fotografia quando rilascia il noleggio con il mezzo non parcheggiato correttamente viene anche sanzionato. Poi è anche vero, come ci hanno detto anche le società di gestione, a volte le biciclette vengono anche spostate, non è chi l'ha noleggiata e l'ha lasciata sull'attraversamento, per esempio, possono essere state anche spostate. Però è un problema che noi cerchiamo di andare a risolvere facendo la sanzione da parte dell'azienda con la chiusura del noleggio e il controllo da parte della Polizia Municipale. Vediamo se da qui a primavera, ci siamo dato questa scadenza, qual è il miglioramento. Sinceramente, dopo le sanzioni, i primi due mesi, ottobre e novembre, avevamo notato un miglioramento da questo punto di vista, però bisogna confrontarlo con la ripartenza del noleggio a primavera. Quindi con tutte le aziende ci siamo dati appuntamento a primavera per verificare se effettivamente quelle sanzioni che vengono messe da parte loro funzionano o non funzionano. Poi loro hanno anche l'obbligo di fare il recupero più veloce,
ecco,
dei mezzi.
Ma ci può essere una rivalsa nei confronti proprio del gestore, delle ditte, se non riescono a mettere in pratica un meccanismo virtuoso dal punto di vista della sosta?
Sì, questo sì. Noi le abbiamo dato l'opportunità a loro di fare le sanzioni e attraverso gli incassi delle sanzioni avere a disposizione più personale che in città si muove e va a fare le ricollocazioni, e questo è un aspetto. Poi dopo ci sono le sanzioni da parte della Polizia Municipale e vanno direttamente alle ditte, quindi le sanzioni che vengono emesse dalla Polizia Municipale quando trova questi mezzi non parcheggiati in modo corretto sono delle sanzioni e vanno a carico del gestore.
E allora abbiamo chiuso un capitolo, ma anche questo insomma è in divenire, perché come dicevamo poi in vista della primavera ci sarà una rivalutazione rispetto anche all'impatto numerico dell'utilizzo di questo mezzo. Sicurezza stradale, è arrivata ieri un'importante notizia, un'approvazione dalla Giunta di un progetto relativo alla zona dell'Oltrarno. Di cosa si tratta?
Allora, noi recentemente in Giunta abbiamo approvato diversi progetti di messa in sicurezza e soprattutto per quanto riguarda l'utente debole con la realizzazione dei marciapiedi, e quindi abbiamo anche approvato l'ampliamento di alcuni marciapiedi in via Romana, come avevamo concordato con i residenti degli incontri anche con le attività commerciali, e quindi poi abbiamo presentato un progetto, la sovrintendenza l'ha approvato, l'abbiamo finanziato, l'abbiamo portato in giunta per dar corso ai lavori di allargamento di allargamento dei marciapiedi. Ecco, questo sta l'allargamento di Via Romana assieme anche a altri provvedimenti. Abbiamo preso anche a fine anno, penso per esempio anche ai marciapiedi in Via Fortini, dove c'è solo un percorso pedonale ma non c'è marciapiede, o in Via dei Bastioni, anche qui andremo a realizzare dei marciapiedi cercando di tutelare comunque anche gli aspetti della sosta. Quindi sono interventi importanti di messa in sicurezza.
Assessore, lasciamoci con un quadro rispetto ai cantieri di questa settimana, ma in realtà segnalando quelli che in questo inizio d'anno potranno essere i più problematici.
Beh, allora, in questa settimana non abbiamo grandi partenze di cantiere, ne abbiamo due in particolare, che è un intervento alla rete di distribuzione del gas in via De Bruni, un intervento che dura 4 giorni e quindi porre attenzione a ambienti della mobilità in via De Bruni e in via Levi. E poi nel quartiere 4 invece abbiamo un intervento importante di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in via del Donicato. Via del Donicato, che siamo nel quartiere 4, ci sarà un intervento per circa 15 giorni per quanto riguarda la riqualificazione dell'impianto di illuminazione. È un intervento richiesto, un intervento importante. Non abbiamo segnalazioni di altri cantieri particolari. Ricordo che poi la prossima settimana poi avremo Pitti, quindi c'è grande attenzione a evitare che ci siano cantieri particolarmente impattanti nel periodo in cui ci sono anche queste manifestazioni, salvo chiaramente andare avanti con i cantieri della Tranvia, perché vogliamo rispettare il più possibile i tempi di completamento dell'opera.
Chiaro, grazie assessore, davvero buon anno.
Grazie
ancora
a voi,
e buon lavoro.
Buongiorno.
Dwayne. to the bags under my eyes. I know that I shouldn't be awake. Not quite sure the reason why.
Alle 8:55 minuti vi anticipo che torneremo con la rubrica TIF alla radio, tutto questo alle 9, e faremo un punto di principali notizie che ci hanno accompagnato durante il 2023 che riguardano la città di Firenze. Le commenteremo insieme a Raffaele Palumbo e Andrea Montigiani, che ci spiegherà quanto è stato realizzato dalla redazione di TIF, il nostro canale di This Florence, il canale video di Controradio che trovate su Instagram e TikTok, un modo per passare in rassegna quello che è stato fatto, commentarlo insieme, ma anche quello che non è stato fatto, che è stato inevaso. E per esempio sul tema dell'alluvione che ci ha accompagnato dal 2 novembre scorso, molte sono le cose che ancora mancano all'appello, a partire dai fondi. Lo dicevamo anche nel punto fatto dallo stesso presidente Gianni rispetto alla presenza anche economica del governo, però insomma è un tema ed è una notizia che non ci possiamo lasciare alle spalle solo con un cambio d'anno, ma che ha a che fare con una ricostruzione non solo dei territori ma anche di una normalità per quanto riguarda le popolazioni che sono state colpite. Questa notizia e non solo, poi parleremo di politica locale ma anche di europee, lo faremo con Valdo Spini alle 9:15, tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Lo spazio in città per mangiare, bere, collaborare e divertirsi. Aperto dal lunedì al sabato nel cuore di San Frediano a Firenze per colazione, pranzo, aperitivo, cene ed eventi privati. The Stellar propone ogni giorno un calendario ricco di novità. Ci trovi in piazza di Cestello 10.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi, e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cine sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
Controradio.
TIF alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
E alle 9 diamo il buongiorno ad Andrea Montigiani in collegamento con noi per questo focus di oggi, martedì 2 gennaio. Ben trovato, Andrea.
Ben trovata, Chiara, e buon anno agli ascoltatori di Controradio.
Saluto anche Raffaele Palumbo in collegamento con noi. Raffaele, ciao, ben trovato e buon anno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati. La cosa interessante è che Tiff e Andrea Montigiani si sono andati a cercare le cose del 2023 non futili, diciamo così, ma capaci di aver segnato il 2023. Andrea, ci racconti?
Sì, abbiamo utilizzato il mezzo del carosello per dare proprio una vera e propria carrellata di quelli che sono stati gli avvenimenti, dalla cronaca alle proteste in città, a tutto ciò che ha coinvolto la strada nel senso più stretto, alla natura che si è ribellata, e nel 2023 insomma di eventi catastrofici ce ne sono stati, e poi gli eventi più memorabili occorsi in città. Questi sono un po' li abbiamo diviso in questi punti qua, e chiaramente la cronaca non può, come dire, dimenticarsi di un fatto di cronaca che ancora oggi non è stato risolto, ovvero la scomparsa della piccola Cata a giugno scorso. Così come a febbraio, ancora prima, la rissa, o comunque le botte che sono avvenute davanti al liceo Michelangelo dopo un volantinaggio che ha portato poi anche alla manifestazione successiva a Firenze, e che ha avuto una risonanza chiaramente anche a livello nazionale. L'incidente, grossissimo incidente in via Gioberti, così come l'omicidio a Novoli del venditore ambulante, in realtà di Piazza del Porcellino, e il femminicidio a Castel Fiorentino. Questi sono, diciamo, gli eventi di cronaca che abbiamo evidenziato. E poi le bravate, diciamo, dei turisti, gli imbrattamenti vari, partendo dall'evento insomma di Nuova Generazione a Palazzo Vecchio, sventato dal sindaco stesso.
Avete fatto proprio nella sì. Foto che troviamo appunto nello spazio dedicato al recap 2023 su TIF, la scena proprio che ormai sui social è andata in ogni dove, del sindaco, no, che fermava a un certo punto mentre stava facendo una diretta di tutt'altro tipo, si gira e va verso l'attivista a fermarlo. Insomma, tutti conosciamo poi anche quanto si è ironizzato su questo sì. Intervento, ma ce ne sono stati tanti di atti di vandalismo.
Sì, ce ne sono stati tanti, i graffiti al corridoio Vasariano, le scalate dei vari turisti, quella sul David, quella sul Nettuno, il pittore che è salito su Ercole Caco mostrando le nudità, ecco il pittore, insomma l'artista che aveva già, diciamo, famoso per manifestazioni di questo tipo, e poi le manifestazioni vere e proprie in città, a partire da, appunto, da quella che dicevo prima, del Michelangelo antifascista, non una di meno, Firenze per la pace, universitari, perché è stato anche un anno di universitari in protesta contro il caro affitti per strada e in tenda presso le sedi universitarie, e poi negli ultimi mesi il corteo dei negozianti contro le spaccate. Ma insomma, per poterlo vedere, direi insomma a tutti gli ascoltatori e a chi ci segue su TIFF di andare appunto su TIFF.media, su Instagram e TikTok, dove possono farsi questa carrellata, perché gli eventi sono stati veramente veramente tanti.
Raffaele, ti ha colpito una notizia piuttosto che un'altra? Anche perché anche noi giornalisti abbiamo la memoria corta, eh? Poi durante l'anno tante ne raccontiamo, ma tante anche ne perdiamo di ricostruzioni e di aggiornamenti.
No, prima di tutto mi piace molto, come dire, la strada che ha citato Andrea prima, cioè lo stare in mezzo di strada per raccontare le storie. Sono storie del 2023, ma molte di queste proseguiranno nel 2024, per questo era importante raccontarle e tirarle fuori, dicevo così prima, non per fare la solita carrellata di fine anno. Naturalmente la scomparsa della piccola Cata, secondo me, è una cosa di cui, come ho già avuto modo di dire, ne parleremo di nuovo fra 10 anni, perché è una cosa veramente, come dire, grave, sconvolgente, su cui non sappiamo ancora praticamente niente.
Esatto, davamo aggiornamenti di cronaca, ma su un fronte di inchiesta che è ancora veramente in divenire, perché si fa un'ipotesi ulteriore che è al vaglio della procura rispetto alla vendetta trasversale per un abuso sessuale subito da un'altra bimba che viveva anche lei dentro l'ex albergo, un'ipotesi che era stata presa in considerazione in una fase iniziale, poi accantonata. Adesso insomma sta di fatto che dal 10 giugno questa bambina di 5 anni ancora non è stata trovata. Sono andata a dare uno sguardo, Andrea, ai commenti, perché voi a un certo punto sul finire dello speciale dite anche, chiedete agli utenti di dire quale è la notizia che loro ricordano del 2023, e in effetti il Pride che c'è stato a Firenze è stato importante.
Sì, e infatti la sollecitazione è stata proprio per ricordarci anche a noi che magari potevamo aver perso qualche pezzo, e il Pride tra gli eventi occorsi a Firenze, insomma, sicuramente tra le manifestazioni è stata molto molto importante. È una manifestazione che si fa in Toscana non da tanti anni, ma che quest'anno ha avuto una grossissima risonanza. Ecco, quindi è importante anche la collaborazione degli utenti, dei follower di TIFF, per ricordarci anche in questo caso gli eventi importanti del 2023, ma in generale anche per stare più vicini alla strada, come diceva anche Raffaele, e diciamo che noi siamo proiettati su quella prospettiva, quindi stare più vicini possibile a chi ci segue e ai cittadini fiorentini. Quindi le sollecitazioni sono sempre importanti.
Ascoltatori, ascoltatrici e utenti, sempre stimoli anche nelle critiche, fondamentali per un feedback e mantenere insomma l'aderenza con la realtà dell'informazione. Grazie Andrea Montigiani, alla redazione di TIFF.
Grazie a voi.
TIFF alla radio, ci sentite? Your mind, fermented
adesso dal nostro prossimo ospite. Il nostro prossimo ospite è Baldo Spini, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Perché ci aiuta a stare su una dimensione europea ma anche locale. Partiamo dal fatto che il 12 gennaio a Firenze si terrà un convegno intitolato Europa 2024, il Circolo Rosselli, la Fondazione Circolo Rosselli, il movimento di azione laburista che si richiama appunto Carlo Rosselli. Naturalmente ogni ragionamento per Europa 24 è ancorato un po' anche agli equilibri elettorali, onorevole Spini, no?
Ma insomma, la posta in gioco nel 2024 è enorme. Ci sono le elezioni del Parlamento europeo, ci sono le elezioni degli Stati Uniti, tanto per tacere di altre elezioni importanti che si svolgono in altri paesi di grandi dimensioni. Nel caso europeo, la destra ha lanciato una sfida: bisogna togliere i socialisti dalla maggioranza che governano le istituzioni europee, quelle che hanno espresso gli attuali vertici e che ci hanno portato, tanto per fare un esempio, anche al PNRR, cioè a quel Next Generation EU che ha avuto con i suoi 190 miliardi i suoi, proprio l'Italia come principale destinatario. E in questo senso io credo che la sfida vada raccolta, e quindi innanzitutto dal punto di vista dei contenuti: come migliorare l'Europa, come portarla a un livello più alto. Teniamo conto che le tendenze sono in questo momento un'emarginazione dei singole nazioni europee, e a mio parere solo insieme l'Europa può giocare un ruolo politico in una situazione così drammatica. L'anno che si chiude ha visto aggiungersi alla guerra in Ucraina anche la guerra in Medio Oriente, quindi occorrerebbe un protagonismo, una soggettività europea, e questa è sempre stata l'impostazione nostra, cioè di costruire davvero un'Unione Europea. E quindi su tutte le tematiche per due sessioni ci confronteremo anche con dei testimonial importanti e significativi, penso il professor Fabbrini, penso al presidente di Federmeccanica Gozzi, penso alle due deputate europee, sia la Mercedes Bresso, che è stata presidente della regione Piemonte, che Beatrice Covassi, e all'assessore regionale all'industria, allo sviluppo e all'ambiente dell'Emilia Romagna, che è Vincenzo Colla, il quale è stato anche nel passato vice segretario nazionale della CGIL. Insomma, sarà una giornata di riflessione sui contenuti, proprio perché quello che ha sempre caratterizzato la Fondazione Circolo Rosselli è di non bruciarsi, diciamo così, sull'immediatezza, sullo slogan dei 30 secondi o dei 60 secondi, ma di riflettere, indagare, discutere, entrare in dialettica per confrontarsi davvero sui grandi problemi che ci aspettano.
Però c'è anche una dimensione chiara, che è una dimensione tutta locale in quegli stessi giorni elettorali.
Poi lei aggiunge a questo fatto che c'è in vista le elezioni amministrative di Firenze, che tra l'altro sono locali, sì, ma mi sembra che assumano nel contesto, assumeranno probabilmente anche una dimensione nazionale, sia perché Firenze è Firenze, sia perché effettivamente è un punto importante. Noi ora qui naturalmente io cambio, diciamo così, mittente, nel senso che quel movimento di azione laburista che mi sorresse quando mi candidai per sindaco nel 2009, oggi si è dichiarato disponibile a un confronto senza pregiudiziali, a un confronto programmatico con le altre forze del centro-sinistra. E credo che da questo punto di vista, anche in rapporto alla situazione nazionale che vede ormai il centro-sinistra all'opposizione, credo che dobbiamo cercare di privilegiare i punti che ci uniscono piuttosto che quelli che ci dividono. Questo non toglie che noi andiamo a questa coalizione con i nostri contenuti, in particolare la nostra priorità è riportare i cittadini a Firenze, cioè ridare quella politica urbanistica di servizi, di possibilità di godere di una vita per le famiglie, che hanno poi portato spesso all'esodo, diciamo, di fiorentini verso l'esterno, scacciati anche dall'alta rendita di un turismo di massa. Ecco, credo che uno dei punti.
E non solo ci vede lei, Baldo Spini, lei che pensa però di quello che sta accadendo nel centro-sinistra questa divisione, Saccardi, Funaro, Del Re, primarie, non primarie, insomma ne abbiamo raccontate tanto nelle ultime settimane. Lei che ne pensa?
Guardi, io penso e spero, mi auguro che il PD fiorentino sappia quello che ha fatto, cioè a dire avere privilegiato un confronto interno rispetto alle primarie. Noi questo tema della, diciamo, della pregiudiziale alle primarie non l'abbiamo posto, perché riteniamo che siano più importanti gli aspetti programmatici, che sono indubbiamente nuovi, perché non possiamo nasconderci che i problemi di Firenze di oggi sono anche diversi da quelli degli anni precedenti.
Certo.
E su questo avvieremo senza pregiudiziali un confronto.
A questo proposito, nelle scorse settimane voi avete portato proprio ai tavoli di consultazione del Partito Democratico un vostro documento con alcuni punti fondamentali, cui lei faceva anche riferimento, rispetto alla vivibilità, all'inclusività, c'è poi anche il tema sicurezza, come deve riappropriarsene il centro-sinistra?
Beh, io sono uscito con un editoriale su un giornale locale, la sicurezza è di sinistra, perché è un ammonimento alle forze di sinistra. Diciamo la verità, chi poi ha degli alti redditi in qualche modo riesce a tutelarsi nei confronti del problema della microcriminalità e così via, è proprio il ceto medio e le ceti popolari, che sono soggetti ovviamente, se colpiti, a dei gravi danni economici, e poi diciamo spesso non si possono mica scegliere il posto in cui abitano. Ecco, nel passato si è avuto qualche volta l'impressione, o si è data l'impressione, quando ero sottosegretario all'interno del 1989, qualche anziano si ricorda l'intervento di ordine pubblico che facemmo allora, però a volte si è data l'impressione che diciamo il problema della sicurezza fosse un appannaggio delle forze di destra, perché le forze dell'ordine e così via. Ecco, io ho voluto smentire con molta chiarezza questa cosa: il tema della sicurezza dei cittadini è di sinistra, fa parte dei diritti dei cittadini.
E allora ricordiamo in conclusione di collegamento l'appuntamento del 12 gennaio, convegno organizzato dalla Fondazione Circolo Rosselli in via degli Alfani 10 Rosso a Firenze.
101
Rosso.
Davanti all'ufficio delle Pietre Dure, per intendere.
A partire dalle 14.30, dunque una
dalle 10 alle 13, ecco. E dalle 14.30 alle 18.30.
Una giornata articolata dalle 10 appunto presso la sede della Fondazione. Grazie Valdospini per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno e buon anno.
Grazie.
Listen, I can do anything I want because I look good in leather. I can talk any kind of talk because I look good in leather. And I know you wish that you could look like me. Listen, I can make any woman mine because I look good in leather. I can rock her body so good it blows her mind, because I know how to fuck her better than you. Got you wishing to be just like me. Attitude and ego to spare. So get it. Yeah, put on my poker face when I walk the streets, because I look good in leather. I can make a star out of anyone I meet. You're gonna shine if you're standing beside. Give me some truth, don't you wish that you can kick it with me? Kick it with me, you wanna kick it with me? Kick it with me. Because I look good in leather. Don't you know I look good in leather. Everybody's looking, I look good in leather. At me, I know I look good. You're looking like me, looking like me.
you know it, don't you? I look good in leather. Tell your mama that I look good in leather. All the girls know I look good in leather. Got to have it my way. I look good in leather. Tell me what did I say? I look good in leather. Woo! I look good in leather. Come and get some. I look good in leather. I know you wanna just like me. It's automatic, cause it's all about me. Yeah, I look good in leather. Talking to you, I look good in leather. Cause you're looking at me. I look good in leather. Tell your friends, tell them. Look good in leather. All American, it's looking good in leather. All across the world. Look good in leather. All my boys and girls. Look good.
Siamo in conclusione di Newsline di oggi, la fascia mattutina. L'approfondimento invece serale arriverà alle 18:15. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale sarà il giornale radio delle 12:47. Nel frattempo rimanete aggiornati sui nostri canali crossmediali a partire da controradio.it, ma anche la nostra pagina Facebook ed Instagram, e non dimenticate di sostenere Controradio facendo la tessera del Controradio Club. Se non l'avete fatta sul finire del 2023 o non l'avete regalata, utilizzata come strumento per aiutare noi, ma anche fare un regalo a chi conoscete, ai vostri familiari, oppure acquistare gadget in contemporanea, insomma abbiamo puntato anche su quello per quanto riguarda la fine d'anno. Ricordatevi che c'è sempre l'Epifania, insomma una tessera del Controradio Club nella calza abbinata magari a un gadget è un bel regalo, ma soprattutto è uno strumento ed è quello l'essenziale per sostenere la vostra emittente. Controradioclub.it, il sito di riferimento con tutte le modalità per rinnovare la tessera, sottoscriverla oppure attivare l'SDD Core, il rinnovo bancario automatico che può essere suddiviso in due tranche da 25 euro per quanto riguarda la tessera classica da 50. Ci saranno poi ulteriori appuntamenti con radio aperte, dunque la possibilità di venire qui in radio, conoscerci, visitare i nostri studi e fare appunto la tessera in presenza, ma andremo anche fuori, andremo noi sul territorio con iniziative che vi annunceremo poi nei prossimi giorni. Allora rimanete sintonizzati su Controradio. Da Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be. It's got to be worth it, yeah.
such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
Lunedì d'inverno a Peccioli. Il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 15 l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Tra le vie del borgo, mercatino artigianale, laboratori creativi e musicali, letture animate, spettacoli di strada, merende golose e tanto altro da scoprire insieme. Info fondarte.peccioli.net e segui la pagina Facebook 11 Lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti.
Contro Radio.
Popolare Network.